E ci possiamo scambiare con molta calma, con molta semplicità anche, alcune cose che questi giorni ci lasciano da masticare, da riprendere, no? E la prima, io dico le due o tre cose che sono rimaste a me, evidentemente, poi questo può avviare tutta una preghiera, una riflessione, no? Da parte di ciascuno di noi. E la prima cosa che mi pare in questi giorni si renda visibile è in qualche maniera il tessuto che sta sotto tutta la faccenda umana, che tiene insieme, la struttura che tiene insieme. Perché noi solitamente, nella foga dei problemi della vita da affrontare, no? Cioè ci sembra quasi sempre che sia un 48 dove ognuno poi corre di qua di là per sistemare qualche buco, no? E si dimentica che intanto si tesse una tela, cioè una rete che ci tiene su, no? E che è data dai legami familiari. Cioè mi pare che la forza del Natale, proprio questa è una forza che attraversa tutti, quelli che vanno in chiesa, che non vanno in chiesa, tutti. La forza del Natale è dimostrarci a vicenda, cioè quasi il vero regalo che ci facciamo a Natale, è di far vedere dove sta il nostro tesoro più prezioso. Cioè dov'è che andiamo a attingere poi, per tutti i resti dei giorni, per fare le cose che facciamo, per sopportare le cose che sopportiamo. Dov'è che attingiamo nella nostra vita veramente il tesoro? Cos'è che ci sorregge di fronte a tanti ostacoli? È questo tesoro di fiducia, di speranza, di amore. Vedete, sto usando i termini delle virtù teologali, perché questo è Dio negli uomini, questo è il dono di Dio agli uomini, questo è raccontarsi di Dio tra gli uomini, no? Il tesoro di fiducia, di speranza, di amore, che si alimenta al fatto di essere figli, di essere sposi, di essere genitori, di essere nonni, appunto. Di fare dei figli, di adottare dei figli, di non lasciare nessun uomo che non si senta figlio. È sta roba qui che alla fine tiene in piedi tutto. Questa è l'incarnazione della grazia. Il farsi umana della grazia di Dio segue questo filo, hai capito? Certo, è una realtà che ha tutti i suoi aspetti pesanti, dolorosi, ha tutte le sue divisioni, le sue rabbie, le sue pesantezze, i suoi, lo sappiamo, insomma, non, no. Ma è ciò a cui comunque si resta aggrappati, è ciò che è nativo, è lì che la creazione e la dedizione, che sono la sostanza, che poi noi diciamo nel credo, no? Dalla creazione al dono di sé che Dio fa, al dono della vita eterna. Questa roba qui è lì nativa, nasce con queste robe qui, ed è lì che noi ci aggrappiamo. È questo che si ravviva e si accende a Natale. E qui dentro poi ci sono tante, tante storie edificanti, no? Ve ne cito due. Per esempio storie di povertà, di grande povertà umana, anche di solitudine, anche di disperazione. Tu diresti, ma come fa quella persona lì a far Natale? Sapete che noi conosciamo persone che non hanno la luce? Sapete? Ce n'è qualcuno tra noi, che non ha l'acqua calda, che ha la casa tutta sporca se ha un pezzo di casa. Eppure, appunto, storie di questa povertà che riescono a cavarsela. O gente che non ha dove dormire, riesce a cavarsela. Guardate che queste sono cose che quando le intravedi, le vedi, se, come guardi il bambino, così guardi queste storie, con lo stesso sguardo, stupito, no? Oppure l'altro esempio, famiglie di stranieri che quindi vivono poi il Natale in condizioni di distanza dai loro cari, a servizio di persone che eccetera eccetera. Non sto neanche a dire queste cose qui, perché poi anche nel dirle fanno male per alcuni versi. Però appunto famiglie di stranieri che incominciano a far festa, incominciano addirittura a essere loro a farci dei regali. Guardate che questi sono passaggi enormi, a invitarci. Incominciano a sentirsi, cioè, a casa loro, a fare le cose che facciamo anche noi, no? Quindi questa mi pare la prima cosa da masticare, da non lasciar perdere, capito? Senza appunto entrare poi nei fili che ciascuno di noi ha, coi suoi genitori, coi suoi fratelli, coi suoi figli, coi suoi parenti, con le riconciliazioni facili o difficili, eccetera. La seconda piccola cosa che vorrei gustare insieme a voi questa mattina è un momento forte della comunità cristiana. Beh, noi l'abbiamo vista qui, ma penso proprio alla Chiesa, no? La comunità cristiana, che ognuno di noi poi vive in un posto, vive in una storia concreta. Tutta la Chiesa, il mistero della Chiesa si traduce poi in una Chiesa di un posto, in una parrocchia, per esempio, no? Vi cito un paio di cose che sono laterali, non vi cito le grandi cose della rivelazione, quindi della scrittura, dell'Eucaristia, no, vi cito proprio alcune cose che succedono tra le persone di una comunità. Beh, la prima è che un buon numero di cristiani, diciamo non tantissimi, però un buon numero, perché se pensi che potrebbe essere nessuno, è un buon numero di cristiani che anche quest'anno si sono confessati. Beh, provate a pensare cosa vuol dire, oltre a tutte le cose più importanti, cioè il fatto che riguarda una persona, il suo cammino interiore, che riguarda il suo rapporto con Dio, che riguarda la colpa, la conversione, oltre a ste grandi cose. Però il fatto che parecchia gente ancora si confessi vuol dire che c'è parecchia gente che ha ancora un legame umile, misericordioso, tenace con la comunità. Perché andare a confessarsi, non so se ci avete mai pensato, oltre a tutto il resto, è comunque un atto di amore alla Chiesa. Ma chi me lo fa fare di andare a confessarmi alla Chiesa? Cosa c'entra la Chiesa? Io lo faccio con Dio, no? Guardate che sta roba qui è una di quelle cose, quando sarà proprio sparita del tutto non c'è più Chiesa, evidentemente, no? E poi tutti quei saluti, quegli abbracci che magari a chi è un po' più anziano danno un po' fastidio, perché loro quando andavano in Chiesa c'era il comandamento che entrando in chiesa si usciva dal mondo, hai capito? Quindi non si guardava in faccia a nessuno, si entrava nel mondo di Dio, quindi in ginocchio, quindi mani giunte, quindi occhi chiusi, quindi silenzio prima, dopo messa. A qualcuno di noi magari il fatto che dopo la messa, prima di messa piace anche a me un po' di raccoglimento, per la verità. Ma il fatto che dopo messa ci si saluti tra persone che vivono in queste condizioni di città, a me pare bello, a qualcuno dà un po' fastidio perché preferirebbe pregare in solitudine, poi uscire di chiesa in solitudine senza guardare in faccia a nessuno, andare a casa sua, no? Però se scavalchiamo quella roba lì, guardate che è una bella cosa, in queste messe in cui ci si è salutati in tanti, tutti quei saluti, quegli abbracci, in cui, cioè, non è soltanto il fatto di dire ma quel giorno lì bisogna essere educati, e no, mi pare che passi, ma lo si sente, lo si sentiva, so, ieri mattina tutta la gente che si raccoglie così, si saluta, si bacia qui di fronte all'altare e non riesce a dirsi niente, perché sei in mezzo a tutta sta gente, mica puoi fare un discorso, neanche puoi ascoltare qualcosa sul serio. Però passa un messaggio di questo tipo: dai, forza, sosteniamoci, dai che è la via giusta quella che stiamo seguendo. Cioè è come se la gente ti dicesse: guarda che noi ci stiamo dando da fare. Poi quando intravedi un sacco di persone di cui conosci l'impegno nella famiglia, persone che nel campo della professione, nel campo dell'impegno per la città, stanno lavorando tanto, e ti commuovi perché capisci che i cristiani sono dentro la società, capito? C'è un cristianesimo tenace, umile, robusto, che innerva la vita degli uomini. Cioè io sento forte sta roba qui. Tante volte abbiamo la tentazione di contare chi viene a messa, non pensiamo che sì, la messa è un test, è un riferimento, ma intanto un sacco di persone della comunità stanno camminando nella vita cercando di vivere il Vangelo, no? Quindi passa questo messaggio di conforto, di dire dai, dai che va bene, dai che ci siamo, no? E per un altro verso c'è anche la trepidazione, la consapevolezza che abbiamo di fronte delle belle sfide. Sfide che la società, che il mondo, che i nostri amici, che noi viviamo, circa la giustizia, circa il senso della cittadinanza, del sentirci appunto legati nel costruire la casa comune, la solidarietà, il lavoro, l'ambiente, l'educazione, la sofferenza, tutti questi grandi aspetti della vita che Dio ci mette nel cuore come una cosa che illumina col suo Vangelo, no? E quindi anche il sogno del Vangelo. So, mi ha impressionato, per esempio, il fatto che questo itinerario di Francesco, che per me, cioè, mi sembrava una cosa, avevo qualche riserva perché per alcuni versi dico è una cosa che è ovvia. Beh, in realtà abbiamo visto un sacco di gente colpita dall'entrare a vedere un po' più da vicino la via di Francesco. Si è sentita illuminata su molte questioni, capito, di fondo della vita cristiana. E quindi questa condivisione anche di un desiderio di vivere il Vangelo dentro la storia, dentro la situazione che noi stiamo vivendo. E quindi questa grande sfida cristiana del martirio, no, di cui la liturgia oggi ci dà in maniera stimolante un riferimento, no? Cioè il fatto che il Vangelo, se lo si vuol tradurre, trova necessariamente un modo di vivere, un mondo nei confronti del quale bisogna convertirsi. E bisogna convertirlo, cioè trova anche un mondo di ostilità. Tradurre i valori del Vangelo vuol dire anche non aderire passivamente ai modi di vivere a cui noi invece istintivamente aderiamo. E quindi anche la ricerca nella comunità, mi pare che in questi abbracci, in questi saluti, ci fossero ste robe qui, no? Ci fosse anche il riconoscimento di dire dai che dobbiamo adesso uscire a fare una cosa grave, una cosa impegnativa, andare a servire l'uomo, andare a dare la vita per questa grande causa. Beh, insomma, qui dobbiamo trovarci, incoraggiarci, perché sennò fuori poi si fa i furbi, ci cacciamo dentro anche noi nella cosa più facile, più comoda, no? E anche quella di trovare uno stile cristiano, e quindi una via possibile che ci possa aiutare tutti a trovare un modo di vivere il nostro cristianesimo in maniera significativa. E poi tante altre cose, mi fermo qui, ma credo che possa essere indicativo del tipo di ragionamenti, di atteggiamenti, di riflessioni che il Natale può indurre e che io spero non lasciamo morire. Questi piccoli segnali che che anche in chiesa sono arrivati, ma che poi sono andati a depositarsi in tutte le case, no? Ecco, non lasciamoli troppo disperdere, perché poi il pericolo è che se non li raccogliamo un po', se non ci confrontiamo, se non ci ragioniamo di nuovo su, se non ci aiutiamo a trovare qualche soluzione anche di questo tipo, di stile cristiano, di modalità cristiana, c'è il rischio che fino al prossimo Natale poi ognuno si senta disperso, hai capito? Si debba arrangiare, che non ci sia più comunità, no. E quindi anche poi tutte le cose che si fanno, compreso per esempio il fatto che adesso, tra le altre cose, seguiremo ancora una volta la vicenda di questo bambino. E quindi poi cominceremo a raccontare la sua vita pubblica, perché dalla vita da bambino conosciamo molto poco, però qualcosina adesso nelle feste di Natale raccontiamo e ci pensiamo, no? E poi comincerà la Quaresima con tutto il cammino, importante cammino quaresimale, che è il centro di tutto l'anno liturgico, di tutto il cammino pastorale per arrivare alla Settimana Santa. Ecco, tutto sto lavoro qui. E poi dopo Pasqua raccoglieremo tutti i nostri figli che stiamo cercando di introdurre dentro sta roba qui. Ecco, dobbiamo sentirla nostra sta roba qui, e questo ci aiuterebbe moltissimo a capire che quello che a Natale in qualche maniera è brillato, in realtà è andato a toccare qualcosa di vero, che resta sempre, no? E che preghiamo il Signore di tenere sempre acceso nel nostro cuore. Fratelli carissimi, nella luce della fede del Natale, ci uniamo a tutti coloro che credano e sperano nella salvezza operata dal Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, che hai dato al diacono Stefano la forza del martirio, sostieni la tua Chiesa, perché associata alla beata passione del tuo Figlio, attenda con gioia il suo ritorno nella gloria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che ti sei fatto servo per amore, suscita nella Chiesa ministri generosi e fedeli per l'annuncio della tua parola e il servizio della carità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che chiami alla fede e alla salvezza tutti gli uomini, illumina i popoli che non hanno ancora riconosciuto la tua visita e apri un varco nelle coscienze che si sono chiuse alla tua luce. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che sei misericordia infinita, donaci la capacità di amare anche i nemici e fa che da te perdonati sappiamo perdonarci a vicenda con sincerità di cuore. Preghiamo.
Accogli, o Padre, le nostre preghiere e per intercessione di Santo Stefano rendici veri amici del Cristo tuo Figlio, perché in vita e in morte sappiamo tenere fisso lo sguardo su di Lui, che vive glorioso accanto a te nei secoli dei secoli.